Buon pomeriggio, buon venerdì da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di un argomento sempre molto caro a tanti ascoltatori, la DHD, ovvero il disturbo da deficit di attenzione e di iperattività. E in particolare parleremo anche del legame di questo disturbo e dell'alimentazione. Diciamo che molto spesso si è parlato e si è posta l'attenzione di questo disturbo verso i bambini e gli adolescenti, però da un po' di tempo ci si è resi conto che questo si può manifestare anche negli adulti. Vedremo poi con il nostro ospite le modalità legate a questo disturbo, sono per esempio l'impulsività, la disattenzione, l'iperattività, e tutto questo può peggiorare nel corso della vita. In un primo momento si era pensato in realtà che si potesse invece risolvere dopo l'adolescenza e appunto quando si stava diventando adulti. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Michele Mattia, che è psichiatra. Buongiorno dottore.
Sì, buongiorno. Grazie per l'invito.
Diciamo che io ho detto da poco ci si occupa anche dell'HD nell'adulto, in realtà è comunque già dal 2013 che è permesso fare le diagnosi nei confronti degli adulti.
È vero, sino al 2013 non avevamo la possibilità di diagnosticare la DHD negli adulti perché il manuale diagnostico delle malattie mentali non lo prevedeva. Col 2013, quando è stato rilasciato l'ultimo manuale diagnostico americano, finalmente la DHD è entrata come entità diagnostica anche negli adulti. Questo ci spiega perché adesso ci stiamo interessando molto di più della DHD negli adulti e perché riusciamo a trovare sempre di più persone che non sono state diagnosticate quando erano bambini o adolescenti e che si trovano adesso ad entrare in una conoscenza maggiore di qual è il funzionamento ADHD e quali sono gli elementi che impattano anche negativamente sulla propria vita. Per cui siamo in una fase dove stiamo recuperando ciò che per molti anni sembrava che non esistesse più e che modificasse la diagnosi, perché se la DHD era presente fino ai 18 anni poi diventava un'altra diagnosi, un disturbo della personalità, un disturbo depressivo, un disturbo del pensiero, un disturbo del comportamento. Ecco, oggi siamo pronti per poter effettivamente avere una conoscenza più profonda, abbiamo anche i mezzi per fare delle valutazioni e anche per fare poi delle terapie.
Magari si staranno chiedendo a casa, ma di quante persone, di che percentuale stiamo parlando nella popolazione?
È una buona domanda. Nei bambini la percentuale può arrivare fino in alcuni studi al 7%, mediamente 5-6%, negli adulti siamo attorno al 3-5%. Normalmente la DHD presente nei bambini per il 65-70% rimane negli adulti. Per cui parliamo di una popolazione piuttosto importante che soffre di ADHD in diverse modalità, perché sappiamo che ci sono diverse, diciamo, gravità della malattia stessa.
Mm-hmm. Quindi chi ha avuto già una diagnosi in giovane età potrebbe continuare ad avere queste problematiche, quindi sono problematiche note. Voi ultimamente vi occupate proprio di tutte quelle persone alle quali non è stata diagnosticata durante la giovane età e che comunque manifestano determinati sintomi, ma allo stesso tempo sono diventati adulti cercando da soli di compensare e di trovare tutta una serie di strategie per superare tutte le difficoltà.
Sì, è proprio per questo motivo, per l'interesse per l'ADHD negli adulti, che un anno e mezzo fa, insieme a un gruppo di esperti, abbiamo fondato la società ticinese ADHD, proprio perché si occupa di questa parte qui. Sempre di più ci sono adulti che si riconoscono all'interno di questa sintomatologia, che vengono a conoscenza tramite magari social. Noi abbiamo molti elementi di demonizzazione dei social, ma in altra modalità ci possono aiutare. Uno di questi è proprio la conoscenza attraverso persone che parlano di quello che loro soffrono, delle diagnosi che hanno fatto, arrivano tramite i podcast che possono sentire, attraverso dei blog. Quindi ci sono molte persone che arrivano direttamente loro alla richiesta di poter valutare se effettivamente hanno o non hanno una ADHD. E nel momento in cui arrivano, questo permette di poter incominciare a comprendere, laddove poi la diagnosi viene anche effettuata, a comprendere perché queste persone hanno dovuto convivere con dei disagi che non erano stati capiti, perché spesso c'è una banalizzazione oppure c'è una stigmatizzazione di quello che è il disagio di una persona con ADHD, proprio perché è un funzionamento difficile da comprendere subito, che porta a entrare in una dimensione di giudizio, no? Magari le persone che procrastinano sembrano delle persone svogliate, delle persone pigre che non hanno voglia di fare le cose, le persone che sono molto disordinate e che hanno difficoltà per esempio nella gestione amministrativa sembrano che vogliono evitare tutto questo, magari ecco non vogliono evitare ma non ce la fanno perché stanno male, quindi arrivano sempre tardi per esempio alle scadenze oppure non riescono a rispettarle assolutamente, no? Le persone che hanno magari difficoltà anche a mantenere l'attenzione a lungo sulle cose, e questo sono delle persone che poi vengono viste anche come svogliate, perché magari sulle cose di loro interesse riescono a iperfocalizzare. Questa è un'altra area importante della ADHD.
Si parla sempre di disturbo dell'attenzione, dell'iperattività, ma ci sono, come stiamo già capendo, tantissime altre sfumature.
Sì, perché il disturbo dell'attenzione viene evidenziato in diverse sfaccettature. Non è unicamente il disturbo dell'attenzione per tutto, è un disturbo dell'attenzione per tutti quegli elementi che non prendono l'interesse della persona, ma che sono necessari per la vita. Questa è un po' la differenza. Noi possiamo non interessarci di qualcosa, ma non è necessario per la nostra vita, va benissimo, non possiamo conoscere tutto. Ma ecco, tutte quelle persone, per esempio, proviamo a pensare magari a un ragazzo che arriva all'università, a cui non è mai stato diagnosticato l'ADHD, è andato bene fino al liceo, arriva all'università, non ha più punti di riferimento, perché comunque non deve andare a scuola tutti i giorni, perché non c'è più il professore che lo segue, i genitori che lo seguono, e incomincia a procrastinare, incomincia a perdere l'attenzione, e magari su una materia a cui si interessa in modo particolare riesce anche a prendere dei voti eccellenti, e sulle altre non funziona. Ecco che qui è la parte difficile da comprendere, perché pensi che non abbia voglia di studiare. Quindi abbiamo diverse sfaccettature che portano a dover veramente conoscere bene quello che è, come possiamo dire, l'area neurocognitiva della persona, per poter comprendere quanto queste persone soffrono. Perché se qualcuno è pigro o svogliato, in realtà non soffre per questo.
Ricordiamo immediatamente i nostri numeri agli ascoltatori, così man mano chi desidera intervenire, chi desidera porre domande lo può evidentemente fare. Se volete chiamare, parlare direttamente con il dottor Michele Mattia, digitate lo 0848 030808. Se invece preferite scriverci, mandarci il vostro messaggio WhatsApp, fatelo allo 076 321 11 13. E infatti Francesca già ci chiede: ma com'è possibile arrivare in età adulta senza che questo disturbo venga diagnosticato? Perché non viene diagnosticato a tutti in tenera età?
È una buona domanda. Primo perché spesso c'è anche un timore da parte della famiglia stessa di, fra virgolette, psichiatrizzare il proprio bambino. E quindi spesso il comportamento del bambino, ma anche da parte di alcuni specialisti, viene visto come un passaggio. Fa parte un po' del fatto che è bambino, quindi è meno attento, piuttosto che più attivo, il bambino iperattivo, salta sui tavoli, ma è normale, è un bambino, no? In realtà non è proprio così. L'altro elemento che porta poi a una sottodiagnosi è che magari sono dei bambini o bambine che hanno un alto potenziale cognitivo, quindi a scuola vanno bene, riescono ad apprendere molto velocemente e non hanno delle note basse. Quindi la famiglia dice, va bene, ha un disturbo del comportamento, magari anche il pediatra piuttosto che, però funziona a scuola, no? In realtà non ci si rende conto che funziona perché ha un alto potenziale cognitivo, ma nel momento in cui fa il passaggio dall'elementare alle medie è la prima criticità, la seconda dalle medie al liceo e la terza dal liceo all'università. Per cui c'è una sottostima del problema proprio perché spesso il fatto di essere bambini si pensa che in fondo la crescita può aiutare. In una parte l'aiuta, in una parte sono sintomi legati all'essere proprio in una fase di sviluppo, in un'altra no, e tutti questi bambini o adolescenti che non sono stati diagnosticati sono gli adulti che oggi ci ritroviamo a diagnosticare o comunque a cercare di sostenere attraverso i vari interventi di terapia anche.
A me è capitato di leggere spesso, quando appunto mi informavo sull'argomento, che alcuni genitori si sentivano, tra virgolette, in difetto perché giudicati dagli altri quando i bambini manifestavano determinati comportamenti, come abbiamo già citato, distrazione, pigrizia, magari anche a scuola si alzavano, facevano altro, disturbavano gli altri bambini, eccetera. Tutti dicevano sempre, ma che educazione ti hanno insegnato a casa, ma i tuoi genitori non dicono mai niente, si sentivano sempre sotto accusa. Nel momento in cui è comunque arrivata una diagnosi e hanno capito che c'era anche un problema di funzionamento del bambino, si sono sentiti estremamente sollevati.
Sì, perché la diagnosi, considerato che quando parliamo di ADHD parliamo di un disturbo del neurosviluppo, vuol dire che noi nasciamo già con questa predisposizione, con questa parte genetica, per cui è qualcosa verso cui i fattori ambientali possono aumentare o ridurre, ma non possono creare l'ADHD, a differenza di quello che sono altri disturbi che possono svilupparsi nell'area del comportamento o nell'area psicologica. E qui molti genitori, nel momento in cui c'è una diagnosi fatta nel modo adeguato, si rendono conto che effettivamente non è una dimensione educativa. Magari i genitori che hanno cercato di dare l'educazione migliore che possono, in fondo, no? Non è una parte educativa, è una parte legata proprio al neurosviluppo. C'è un rallentamento proprio della maturazione a livello del cervello che poi si recupera nell'età adulta, però è proprio questo una delle problematiche più importanti, con un'alterazione dei neurotrasmettitori.
Un ascoltatore ci scrive: da persona a cui è stato diagnosticato questo disturbo a 25 anni, posso dire che nessuno mi ha mai capito, né sui vari posti di lavoro che ho frequentato, né a scuola. È importante parlare anche della disregolazione emotiva e impulsività legata poi all'uso di sostanze o a comportamenti dannosi per se stessi e gli altri.
Sì, quello che dice l'ascoltatore è assolutamente importante, perché il primo elemento è quello di non essere in qualche modo compresi, di non essere accolti in quello che noi siamo, perché spesso persone con ADHD non diagnosticate hanno dei buchi di formazione, iniziano una formazione post scuola obbligatoria e poi magari al primo anno la cambiano perché non ce la fanno, poi una seconda, una terza, e magari raggiungono un diploma che è molto inferiore a quello che potrebbero raggiungere, quindi non si sentono loro stessi all'altezza, incontrano il mondo del lavoro che non li comprende. E questo può portare nell'insieme anche quello che ha detto l'ascoltatore, un altro degli argomenti dell'ADHD che avremmo toccato, la disregolazione dell'emozione, perché l'impulsività, l'irritabilità porta a questa disregolazione.
Vogliamo spiegare che cosa vuol dire agli ascoltatori?
Sì, sicuramente la disregolazione dell'emozione è proprio questa modificazione dell'emozione molto veloce. Si può andare dalla rabbia al benessere, si può andare dalla euforia alla depressione. Ci sono delle modificazioni piuttosto importanti, c'è un'iperreattività anche alle critiche, non si tollerano le critiche facilmente, quindi non c'è questa parte cognitiva che è quello che ci protegge nel momento in cui qualcuno ci critica. Noi valutiamo in un modo cognitivo e poi abbiamo la reattività, è come se non ci fosse questa protezione, per cui si vive con delle emozioni che sono molto fluttuanti, e questo ovviamente, come possiamo ben comprendere, porta delle conseguenze sia nell'ambito lavorativo ma anche nell'ambito relazionale. La difficoltà di avere per esempio dei partner in modo continuativo, o la difficoltà di avere un gruppo di amici, quindi c'è un impatto su tutto quello che sono le aree di vita della persona.
Beh, all'ascoltatore è stato diagnosticato ormai in età adulta, parlava di 25 anni, e qualcuno ci chiede proprio, no? Ma ha senso, se non è stato diagnosticato in gioventù, avere una diagnosi in età più avanzata?
Ha senso, ha molto senso, perché la diagnosi permette già alla persona di riuscire a sentirsi in qualche modo di non essere stato lui colpevole di molte cose che sono successe nella vita, no? Faccio l'esempio di un professionista che era arrivato a 64 anni e che, dopo che avevo fatto una conferenza, si era interessato, abbiamo fatto la valutazione, la diagnosi era stata di una DHD lieve disattentivo con procrastinazione. Ecco, e lui, davanti a questa diagnosi, mi ha risposto: finalmente ho capito perché ci mettevo più tempo degli altri nella parte amministrativa, perché ci mettevo più tempo negli altri a preparare le relazioni, a me serve la diagnosi, sto molto meglio. Questo è un esempio. Per altri si può intervenire attraverso diversi interventi di terapia, che vanno dalla farmacoterapia alla psicoterapia, alla psicoeducazione, al tutoring, al coaching. Cioè, abbiamo molte possibilità e ci sono molte persone che ne usufruiscono e che stanno molto meglio, e la vita può cambiare.
Ci chiedono se anche in questo caso vengono utilizzati dei farmaci, oppure se si fa appunto una rieducazione, un appoggio per aiutare queste persone.
Ma l'intervento viene definito così multimodale, cioè utilizziamo diversi approcci. Il farmaco è uno dei pilastri. Abbiamo la psicoeducazione, la farmacoterapia, abbiamo la psicoterapia cognitivo-comportamentale, abbiamo la mindfulness, che può aiutare nella regolazione dell'emozione. Perché il farmaco è uno dei pilastri? Perché alla base del disturbo della ADHD, quindi sia dell'iperattività, sia dell'impulsività, sia della disattenzione, c'è un disfunzionamento di un neurotrasmettitore, che è la dopamina. Il neurotrasmettitore è quell'elemento che permette alle due cellule nervose di riuscire a comunicare fra di loro. Ecco, quando abbiamo un disfunzionamento della dopamina, abbiamo i sintomi dell'ADHD, e il farmaco agisce in un modo specifico sulla dopamina.
Il nostro ascoltatore, che ha scritto appunto che gli è stato diagnosticato a 25 anni, ha subito anche aggiunto che secondo lui ha senso la diagnosi in età adulta, e dice: se si soffre, si è avuto un disadattamento molto impattante, come nel mio caso soprattutto, mi sta pian piano aiutando a capire come funzionare dove voglio e come voglio, e ciò mi porta ad un senso di realizzazione che è molto difficile da ottenere invece da ADHD.
Ha assolutamente ragione. Io ho visto tante persone che, diagnosticate, penso a molti studenti, anche universitari, e attraverso l'intervento di terapia farmacologico, insieme anche alla psicoeducazione, alla psicoterapia cognitivo-comportamentale, hanno raggiunto dei risultati finalmente soddisfacenti. Sono riusciti ad aprire la loro mente. Ho l'esempio di un musicista, anche piuttosto conosciuto in America, che da quando abbiamo incominciato questa terapia gli è cambiata la vita completamente. Prima aveva bisogno, per concentrarsi, di avere tantissima musica e rumore, paradossalmente non ce la faceva a concentrare, si alzava sempre tardi. Adesso riesce ad essere performante nelle cose, e la diagnosi è stata fatta a 55 anni, non a 20 anni. Quindi in ogni momento della vita è possibile farlo. La letteratura ci dice che negli adulti 3-4% delle persone diagnosticate hanno oltre 75 anni. E uno dice: ma perché diagnosticare lì? Perché se in quel momento lì la diagnosi permette di poter intervenire con una farmacoterapia specifica e la qualità di vita migliora giorno dopo giorno, ma perché non vivere il meglio possibile sino alla fine della nostra vita?
Alcuni ci scrivono dicendo: all'inizio della trasmissione ha parlato di persone che si sono accorte, si sono riconosciute in quanto descritto da persone sui social. Allora chiedono informazioni dicendo: ma bisogna cercare in siti specializzati che parlano di ADHD, oppure sono tipo blogger che raccontano le loro esperienze? Come cercare, ci chiedono.
Bisogna andare in rete, ci sono dei siti che parlano di ADHD, ci sono dei blogger, si fa una ricerca in rete e si trovano dei podcast che parlano di ADHD. È sufficiente mettere la parola ADHD podcast, per esempio, blog piuttosto che siti, che emergono veramente molte persone affette di ADHD che parlano di loro stessi, e questo è qualcosa che può aiutare tantissimo.
Un ascoltatore ci scrive: buongiorno, ho ricevuto proprio ieri la mia valutazione neuropsicologica compatibile con funzionamento neurodivergente, quindi ADHD inattentivo, all'interno di un funzionamento intellettivo nella media superiore. Ho 45 anni, tuttavia nella valutazione si dice che mancano elementi chiarificatori dell'infanzia e quindi la formulazione diagnostica non può essere conclusiva. In ogni caso posso dire che su questa base ho finalmente capito e trovato delle conferme su esperienze ed eventi del passato. Molte etichette sono finalmente sparite. Ora finalmente posso dare un nome a ciò che sentivo, e l'alto funzionamento e la neurodivergenza li sfrutterò a mio grande vantaggio.
Beh, una bella testimonianza, anche perché mette in evidenza il significato della diagnosi che è l'impatto che ha nell'età adulta e quanto noi possiamo comunque utilizzare, specialmente quando c'è un alto potenziale cognitivo, la neurodivergenza per raggiungere degli obiettivi importanti. Se noi conosciamo meglio il nostro funzionamento, questo ci aiuta tantissimo. Poi su questo ognuno potrà fare il proprio intervento, però ecco, avere una testimonianza come questa, che è finalmente una persona che si sente di essere stato riconosciuto e quindi può togliersi tutti i sensi di colpa del passato e può finalmente rivisitare la propria vita e ritrovare un'autostima, perché un altro dei problemi della ADHD è la bassa autostima, ritrovare un'autostima, beh, questo lo comprendiamo molto bene quanto può aiutare ognuno di noi a sentirsi molto meglio.
L'ascoltatore scriveva che mancano degli elementi riguardanti la sua infanzia e la sua adolescenza. Perché sono importanti?
Ma perché l'ADHD, essendo un disturbo del neurosviluppo, si evidenzia già nei primi anni di vita, fondamentalmente. Chiaramente noi possiamo incominciare a fare una valutazione dall'elementare in poi, perché nei primissimi anni di vita non facciamo mai diagnosi psichiatriche. Poi questa è una diagnosi che è non solo psichiatrica, perché anche neurocognitiva, anche la neurologia entra molto nell'ambito dell'ADHD. Quindi, non ritrovando tutti i sintomi, forse perché non ci sono le pagelle, per esempio, forse perché lui non riesce a ricordarsi bene quel periodo lì, forse perché non è stato possibile fare l'intervista con uno dei genitori, perché per diversi motivi, allora in quel caso lì l'intervistatore non può porre la diagnosi precisa, completa, ma tutto il funzionamento è comunque, come l'ascoltatore ci ha detto, è comunque di ADHD. Quindi l'intervento di cura è sulla ADHD. Ma ecco, qui vediamo quanto diventa difficile anche la diagnosi laddove viene a mancarci una parte di documentazione di quando eravamo più piccolini.
Qualcuno ci scrive: ho trovato dei test diagnostici in internet e chiedono informazioni se possono funzionare oppure dove si fa una diagnosi.
Allora, si possono trovare alcuni test in internet che non ci permettono di fare la diagnosi, ma se dal test c'è una positività, allora è indicato andare da degli specialisti che si occupano di questo. Oggi in Ticino ce ne stiamo occupando sempre di più, come dicevo precedentemente abbiamo fondato l'Associazione Ticinese per l'ADHD, in realtà l'Associazione della Svizzera Italiana, e dove ci occupiamo di fare valutazione. E quindi si possono trovare informazioni sia sul sito, uno sito statico, però c'è una mail a cui si può scrivere. È presente anche, non dobbiamo dimenticarlo, da molti anni anche ADAT, che è l'Associazione della Svizzera Italiana per le Famiglie con ADHD, che danno molte informazioni. Loro si sono occupati molto dei bambini e degli adolescenti, ma danno informazioni anche sugli adulti, visto che collaboriamo assieme su questo, e fra l'altro faremo anche un convegno.
Tra l'altro leggevo, me lo conferma, che ci sono delle differenze comunque tra uomini e donne.
È vero, la sua riflessione è assolutamente giusta. La manifestazione clinica è diversa, nella donna è più sotto soglia, perché nella donna spesso c'è una dimensione di procrastinazione, c'è una dimensione magari di maggiore perfezionismo, c'è meno la parte iperattiva, impulsiva, si può confondere con un disturbo d'ansia. La si vede come una donna sempre così preoccupata, ansiosa, che non si rilassa mai, e non raramente in queste persone c'è un ADHD non diagnosticato. Chiaramente i sintomi devono essere presenti, come abbiamo detto, anche nell'infanzia e nella prima adolescenza. Però ecco, dobbiamo stare attenti a non sottovalutare la sintomatologia più sfumata del sesso femminile rispetto al sesso maschile.
Un'ascoltatrice ci chiede se ci sono effetti collaterali importanti con le cure farmacologiche per ADHD.
Come tutti i farmaci, anche i farmaci per l'ADHD hanno effetti collaterali che bisogna conoscere bene. Sappiamo che i farmaci che utilizziamo solitamente sono gli stimolanti o le anfetamine. Fra gli stimolanti parliamo del metilfenidato sotto le diverse forme, fra le anfetamine c'è la lisdexanfetamina, e gli effetti collaterali che ambedue possono avere sono: da una parte ci può essere un lieve aumento del battito cardiaco e un lieve aumento anche della pressione arteriosa, ragion per cui prima dell'inizio della terapia in genere è buona cosa fare sempre un elettrocardiogramma di base. Ci possono essere nei primi giorni un aumento del senso di ansia, delle volte anche di irritabilità, e ci può essere una riduzione dell'appetito e, se il farmaco viene preso troppo tardi, un disturbo del sonno. Se il farmaco viene preso al di là di quello che è l'indicazione terapeutica medica, ci può essere un rischio di abuso. Solitamente si inizia sempre con un dosaggio estremamente basso del farmaco e l'azione ridotta. I farmaci hanno due tipi di azione: una è l'azione ridotta 4-5 ore, l'altra quella più lunga sulle 10-12 ore. Non ci sarà mai un farmaco per l'ADHD che durerà 24 ore, evidentemente. Se l'indicazione è quella giusta, la diagnosi è giusta, l'indicazione viene seguita, in genere, iniziando con un dosaggio basso, riusciamo a prevenire i sintomi collaterali. In tutta la mia esperienza sono pochissimi coloro che hanno avuto i sintomi collaterali, perché si arriva al dosaggio terapeutico progressivamente, secondo quello che è la sensibilità della persona e il metabolismo della persona stessa.
Un ascoltatore ci scrive: ho 70 anni, ho fatto il test di autovalutazione che ha confermato quello che sapevo da molto tempo, ossia di avere una forma importante della sindrome. Due domande: quanto sono accurati i test di approfondimento e la relativa precisa diagnosi fatta invece con i professionisti? Seconda domanda: l'esperienza professionale mi ha dimostrato che possiedo una capacità analitica, di pensiero associativo, di chunking, di problem solving decisamente superiori alla norma. E la domanda è possibile che queste capacità siano da riferire ad una sorta di aspetto virtuoso della sindrome?
Sì, la prima riflessione è che il processo diagnostico a livello specialistico si fa fondamentalmente su tre tappe. La prima è una valutazione clinica con lo psichiatra, dove poi viene somministrato un kit di test che sono autosomministrati. Si fa la valutazione di questo kit, se c'è una positività c'è un secondo incontro dove si somministra quello che viene detto un'intervista semistrutturata, la DIVA-5, se anche questa è positiva. La terza tappa che noi utilizziamo qui in Ticino, ma secondo anche le regole internazionali, è una testistica neuropsicologica approfondita per vedere le funzioni cognitive della persona, memoria di lavoro e altro. Quindi questo è, se vogliamo, il processo di diagnosi, che è un po' più complesso che non un questionario da internet. L'altra cosa che diceva l'ascoltatore è la presenza probabilmente di un alto potenziale cognitivo che gli ha permesso di trovare delle strategie di compensazione che l'hanno aiutato in fondo nella sua vita a riuscire ad essere performante comunque.
Noi ci ascoltiamo Joss Stone e poi parliamo di nuovo di ADHD, ma questa volta concentrandoci un po' sull'alimentazione. La domanda è: ma che legame c'è? Oggi alla consulenza c'è in studio lo psichiatra Michele Mattia, con lui stiamo parlando di ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Abbiamo numerosi ascoltatori che ci stanno scrivendo per fare domande, altri che ci stanno raccontando della loro diagnosi e anche insomma di come hanno gestito queste problematiche. Ci scrive ancora un ascoltatore che aveva già condiviso con noi alcune cose, dice: comunque come effetto positivo della sindrome posso dire di avere un'ottima empatia, a volte a doppio taglio dovuta alla disregolazione emotiva, anche una creatività fuori dalla media e un problem solving, come avevamo già detto, eccezionale. E conclude: quindi non è poi dai così tutto male, e ci manda le emoji con l'occhiolino.
Non è tutto male. I biografi di Leonardo da Vinci dicono che lui fosse un ADHD. Per cui, se lui era un ADHD, ci sono tanti ADHD che effettivamente hanno delle capacità di problem solving, di creatività molto importanti e che possono raggiungere dei risultati enormi. L'ADHD non vuol dire che la persona dovrà vivere tutta la vita con un impatto negativo. Ci sono diverse forme di ADHD. Alcune di queste possono veramente permettere alle persone, se incontrano quello che è il lavoro o l'interesse che prende l'attenzione maggiore, se incontrano questo possono essere assolutamente dei geni nel loro campo.
Un'ascoltatrice ci ha scritto adesso chiedendo: mi scuso per il mio scetticismo, ma sempre più spesso mi capita di essere per esempio a cena con conoscenti, amici, e raramente di trovare qualcuno a cui è stata diagnosticata questa patologia, però tutti vogliono fare il test per scoprirlo. Non è che per caso stia diventando una moda?
È una buona domanda, ci permette di riflettere su uno dei punti di cui oggi si parla molto. Ma è una moda l'ADHD, è un trend dove tutti quanti adesso dobbiamo essere ADHD positivi per essere nella società. Non è una moda, ma è qualcosa di cui se ne parla molto. Quando se ne parla molto, ecco che c'è un interesse maggiore, e per quello che è importante fare le diagnosi adeguate, non fermarci a una diagnosi, a un test semplice, ma fare tutto il processo diagnostico, perché nel processo diagnostico poi emerge che magari una parte delle persone che pensavano di avere l'ADHD non hanno l'ADHD.
Però posso immaginare che, come stava dicendo soprattutto in apertura, leggendo, guardando video, navigando tra i social, si vedono delle testimonianze per cui si tende a riconoscersi e quindi sorge umanamente il sospetto.
Giusto, e per questo motivo che è importante anche andare da specialisti che si occupano di ADHD. Non da quelli che non lo conoscono oppure lo conoscono poco, perché ognuno, anche fra gli specialisti, si occupa di una sottospecialità ulteriore, no? Ed è importante proprio riferirsi a questi. Attraverso una diagnosi, una valutazione adeguata, si può arrivare effettivamente a mettere in evidenza i sintomi che possono essere diagnosticabili oppure no, come diceva prima l'ascoltatore che ha avuto la diagnosi di ADHD, senza però, lo scriveva bene il valutatore, senza aver potuto comunque avere la conferma definitiva, perché mancavano le notizie nella parte del periodo elementare.
Ecco, come anticipato parliamo anche di HD e cibo. Ci sono degli studi che sono stati condotti che hanno indicato come ci sia una correlazione e addirittura che i sintomi della ADHD possano poi predisporre i giovani a sviluppare abitudini alimentari disfunzionali anche abbastanza importanti.
Sì, ci sono molti studi che si occupano sempre di più di alimentazione ADHD, in generale di alimentazione e salutogenesi, alimentazione e altre malattie metaboliche. Per cui è importante anche valutare quello che succede all'interno dell'ADHD con la comorbidità, con dei disturbi del comportamento alimentare. Noi sappiamo che alle volte emerge per prima il disturbo del comportamento alimentare, che sia una iperalimentazione legata alla dimensione dell'impulsività, che sia un binge eating, che sia un problema di, attraverso la disregolazione dell'emozione, di utilizzare il cibo come compensazione. Quindi le persone possono andare incontro anche a un disturbo legato a un aumento del peso, quindi un'obesitas. E l'ADHD, con la disregolazione dell'emozione, l'elemento dell'impulsività e dell'irritabilità, portano ad avere un disturbo del comportamento. Questo è quello che l'ADHD può provocare, specialmente quando non è diagnosticata. Poi ci sono gli altri elementi legati a quali sono i comportamenti alimentari che possono peggiorare o migliorare il disturbo.
Beh, disregolazione alimentare può essere anche questa un tentativo di compensazione, può essere anche fame emotiva, proprio perché c'è qualcosa che non va.
Sì, è proprio quello che diceva, una fame emotiva, una compensazione di questa emozione che la persona non riesce a gestire, non riesce a padroneggiare. Ed ecco, quando ci troviamo in una situazione di frustrazione, il cibo, che oggi ce l'abbiamo a disposizione molto facilmente, perché sono cibi spesso già pronti, ultraprocessati, facilmente noi utilizziamo il cibo come elemento compensatore per darci qualcosa che possa in qualche modo assomigliare a un piacere. Poi un piacere non lo è, ma...
Però si può dire anche che per alcuni bambini, in ogni caso anche per alcuni adulti, ADHD, il momento del pasto, pranzo, cena, diventa una sorta di sfida. Si creano delle routine, magari decidono deliberatamente di mangiare solamente certi tipi di alimenti, soprattutto nei bambini già c'è la sfida, frutta e verdura, magari decidono deliberatamente, io le cose rosse non le mangio, le cose verdi non le mangio... Si creano anche questi meccanismi?
Sono dei meccanismi iperselettivi che si possono creare. Chiaro, nei bambini magari la situazione è un pochino più complessa, perché come ben detto, i bambini già di per sé non amano molto le verdure piuttosto che altri alimenti, ma si creano dei comportamenti che possono essere molto selettivi. Da una parte, quando l'impulsività è elevata, in realtà diventano molto disregolate anche le abitudini alimentari.
Ci sono degli alimenti magari che non sono consigliati o viceversa consigliati per chi soffre di ADHD?
Sicuramente ci sono parecchi studi che sono stati fatti a questo livello. Si è visto come alimenti caratterizzati da una ricchezza di cibi processati o ultraprocessati sono chiaramente negativi, tutti quei cibi che sono pronti, quei cibi che fanno parte della grande industria alimentare, che noi andiamo a comprare e riscaldiamo, per esempio, e tutti i cibi che sono a base di grassi, le sostanze etiliche, quindi le bevande etiliche che sono controindicate, i cibi che sono ricchi di coloranti, perché anche i coloranti abbiamo visto come possono agire modificando la trasmissione neurologica fra le cellule nervose. Ecco, sappiamo che ci sono dei cibi che sono invece protettivi, per esempio la dieta mediterranea, che è protettiva di per sé, la presenza di molta verdura, particolarmente la verdura a foglia verde, la presenza di carne piuttosto carne bianca, anche che può aiutare, non fritta, l'integrazione laddove c'è bisogno, che vediamo che ne manca, di zinco piuttosto che di ferro, perché comunque agiscono a livello del miglioramento della neurotrasmissione della dopamina, quindi migliorano i sintomi della ADHD. Tutti i cibi che agiscono a livello proinfiammatorio sono da evitare. Quindi anche, per esempio, le abitudini come il fumo, qualcosa di controindicato. Quindi ci sono molti studi che ci permettono di dire quali sono i cibi e i comportamenti che possiamo utilizzare e quelli che invece sono più a rischio di modificare e peggiorare la sintomatologia dell'ADHD.
Qualcuno ci dice, ma quindi io non ho capito, se nei ragazzi si nota un comportamento bizzarro, dei disturbi alimentari, potrebbe anche questo essere il sintomo di ADHD, però questo è molto presente un po' in tutti i ragazzi.
Diciamo che se la sintomatologia è presente in una modalità continuativa, diversa se succede una volta ogni tanto, se è reattivo a una frustrazione, una rabbia, ma quando è qualcosa di più continuativo dobbiamo porci la domanda, almeno parlarne col pediatra. Poi magari il pediatra è in grado di fare la sua valutazione e sicuramente di dire questo non è ADHD, però porci la domanda e porre la domanda allo specialista è qualcosa che è importante, specialmente quando il disturbo del comportamento cosiddetto bizzarro alimentare è continuativo nei mesi.
Ci ascoltiamo Amy McDonald e poi torniamo a parlare di HD, AD e alimentazione. Stiamo parlando oggi con il dottor Michele Mattia, psichiatra, stiamo parlando di ADHD, abbiamo visto che si tratta appunto di una problematica che un tempo veniva diagnosticata solamente nei bambini, negli adolescenti, mentre sempre di più si è capito che ci sono tanti adulti che manifestano questa ADHD e non gli è stata diagnosticata quando erano molto più giovani. In questo momento ci stiamo occupando anche di ADHD, scusate, e alimentazione, diciamo quindi che si può considerare l'alimentazione una parte integrante del percorso, non ne determina chiaramente direttamente un influsso sui sintomi, però sicuramente può aiutare.
Sicuramente l'alimentazione può ridurre il sintomo, può migliorare alcuni sintomi, può migliorare anche l'attenzione e la concentrazione, per cui è importante comunque valutarlo come un elemento coadiuvante. Quindi ridurre un'alimentazione a rischio come quella con troppi zuccheri, per esempio bevande zuccherate piuttosto che zuccheri processati, perché questo alterano proprio la trasmissione della dopamina, quindi tutto ciò che può avere un impatto positivo sulla sintomatologia della ADHD attraverso l'alimentazione ci può aiutare molto. Per esempio sappiamo che in alcuni studi si è vista una certa positività anche per un supplemento di vitamina D, questo è un altro elemento che ci può aiutare. Altri studi sono a favore anche di un'introduzione dell'omega 3 e l'omega 6, che può essere attraverso delle pastiglie o attraverso l'alimentazione vera e propria, quindi il pesce azzurro, per esempio, salmone e via dicendo, che ci possono aiutare molto, perché gli omega 3 e gli omega 6 permettono di migliorare proprio la trasmissione nella membrana cellulare. Quindi vediamo come possiamo aiutare di molto il metabolismo e la neurotrasmettitorialità attraverso il nostro comportamento alimentare.
Lisa ci scrive: noi su consiglio del medico abbiamo cercato di gestire i pasti introducendo delle routine per aiutare nostro figlio a gestire molto meglio la sua irrequietezza e per stare seduto a tavola.
Questo è un altro elemento, insieme a ciò che noi mangiamo, anche creare una ritualità, una routine di pasti regolare, perché uno dei problemi dell'ADHD iperattivo, impulsivo o con la disregolazione dell'emozione è che i pasti sono irregolari. Quindi la regolarità già permette di creare una maggiore, diciamo così, capacità di gestire la sintomatologia. Come diceva bene l'ascoltatrice, l'irrequietezza del bambino o l'irrequietezza dell'adulto stesso, perché molti adulti con l'ADHD, specialmente di tipo iperattivo, nell'adulto l'iperattività spesso non si vede all'interno del comportamento, ma all'interno per esempio del pensiero o all'incapacità di stare seduto per molto tempo. Ecco, rimanere seduto è un problema. Laddove si crea una ritualità può aiutare progressivamente a gestire anche questa parte.
Sicuramente un altro elemento negativo è quello della distraibilità. Molto più spesso tutti, bambini, adulti, siamo votati al sovrautilizzo di tutto quello che sono gli smartphone. C'era già una volta chi pranzava, cenava davanti a un video, a uno schermo, però adesso qualsiasi bambino o ragazzino ha in mano il suo telefonino.
Qui ha toccato un altro elemento molto importante, la presenza degli smartphone, che aumenta di molto la distraibilità e l'incapacità di mantenere l'attenzione sostenuta nel tempo, ha portato anche a una correlazione con un aumento delle diagnosi di ADHD. Gli studi sono sempre più chiari. Jonathan Haidt, nel libro Generazione Ansiosa, ha messo in evidenza come c'è stato un aumento delle diagnosi del 70% legato a questo problema della distraibilità come fattore ambientale negativo nella crescita e nello sviluppo degli adolescenti e quindi dei giovani adulti. Dobbiamo stare attenti a come noi utilizziamo lo smartphone affinché l'utilizzo sia un utilizzo continuativo e non troppo interrotto e disgregato. Oggi purtroppo con la presenza dello scrolling o dello swiping rischiamo di non rimanere davanti a un'immagine neanche per più di 20 secondi.
Un ascoltatore ci scrive: il nostro figlio, che adesso ha 46 anni, ci ha sempre dato la colpa per tutto ciò scusate, che non andava bene. Abbiamo fatto di tutto per trovare il perché per il suo comportamento. Siamo stati dall'aiuto psicopedagogico, ci sono state sedute per tutta la famiglia, siamo andati dal neurologo. Allora la ADHD non era conosciuta. Forse se gli fosse stata diagnosticata non avremmo vissuto tutta questa vita così travagliata. Poi abbiamo invece un'ascoltatrice che ci dice: ma il medicinale è veramente necessario come terapia? Io sono di principio contraria per i suoi effetti secondari molto impattanti. A mio avviso avere una diagnosi, conoscere il proprio funzionamento sono molto più importanti per imparare a sviluppare strategie di vita. A me sembra che con il medicinale si voglia ambire ad avere una persona che funzioni come una tra virgolette macchina. A mio figlio è stato diagnosticato la ADHD, se mi posso permettere, nella nostra esperienza la combinazione alimentazione e sport sono fondamentali, appunto, soprattutto per noi nella gestione di nostro figlio.
Sicuramente il farmaco, come dicevamo prima, è un'opzione terapeutica laddove gli interventi psicoeducativi, psicoterapici, gli interventi a livello della nutrizione e l'ascoltatrice ha detto un altro elemento importante dello sport che non avevamo ancora toccato. Sicuramente questi sono gli elementi che si permettono di riuscire a gestire i sintomi. In quel momento lì il farmaco è secondario. Laddove tutti questi interventi non sono sufficienti, il farmaco è prioritario, ma per il farmaco stesso, per poter far sì che abbia azione, è importante anche che noi riusciamo a ridurre i nostri pregiudizi sul farmaco stesso, perché ogni farmaco ha degli effetti collaterali. Capisco che gli stimolanti sono oggetto di maggiore, diciamo, angoscia e timore proprio per il rischio della dipendenza.
Abbiamo detto degli zuccheri che andrebbero evitati. Un'ascoltatrice si ferma, Adriana, ci dice: mio figlio con diabete 1 ha questa sindrome, come fare quindi con l'assunzione degli zuccheri rapidi se non sono salutari, di cui necessita contro le ipoglicemie?
Su questo la priorità evidentemente è che il diabete sia ben compensato. Questo è il primo elemento. Se il diabete è ben compensato con gli zuccheri anche ad assorbimento rapido, ovviamente è comprensibile, ecco, questo non vuol dire che peggiora l'ADHD, vuol dire che bisogna rinforzare gli altri interventi, che possono essere quelli di psicoeducazione, sono gli interventi di psicoterapia, gli interventi magari di tutoring o di coaching, che possono in qualche modo compensare anche l'assunzione degli zuccheri.
Noi siamo molto felici di averla avuta come ospite, ha risposto davvero a tante domande e tanti dubbi dei nostri ascoltatori. Abbiamo capito che l'argomento interessa molto, per questo annunciamo con piacere che l'associazione DSA di HD Ticino ha organizzato un simposio interdisciplinare rivolto a tutti, gratuito, e vi concentrerete proprio anche su questa tematica legata all'alimentazione.
Sì, è un simposio che è stato organizzato insieme a ADAT e ADHD Ticino. Quindi ADAT è l'associazione delle famiglie per ADHD e la nostra associazione, e si chiama proprio ADHD e nutrizione. Verrà tenuto all'aula magna dell'Università della Svizzera Italiana al Campus Ovest il 12 di novembre dall'1:30 alle 5:30, e ci saranno degli specialisti che parleranno di nutrizione e ADHD, fra cui la dottoressa Biacchi, che è conosciuta in Ticino per essere stata prima coordinatrice responsabile all'ente ospedaliera cantonale, adesso a Moncucco, dei disturbi del comportamento alimentare obesitas. Poi abbiamo la dottoressa Nobile, che proviene invece dall'ECCO, che è un'esperta proprio della ricerca sulla nutrizione ADHD, e poi abbiamo una pedagogista. Sarà un momento per poter affrontare in profondità queste problematiche e per poter per la prima volta in Ticino parlare proprio di ADHD e nutrizione a livello proprio di un seminario.
Ecco, è pensato anche per gli specialisti, come detto è aperto davvero a tutti, quindi chi fosse interessato può volentieri partecipare. Ricordiamo ancora, mercoledì 12 novembre all'Aula Magna del Campus Ovest dell'Università della Svizzera Italiana, è previsto dalle 13:30 alle 17:30. Grazie mille Michele Mattia, io auguro a tutti i nostri ascoltatori un buon fine settimana, la prossima settimana la consulenza non ci sarà, ci ritroviamo prestissimo.
Grazie.